il fioretto, questo sconosciuto. Venne qualcuno a scuola, ero in prima media. Non fu organizzato un corso o una presentazione come è in uso oggi. Non ci fu mostrato nemmeno un fioretto od una maschera per adescarci maliziosamente. Ci fu solo chiesto se volevamo iscriverci ad un corso gratuito di scherma della durata di alcuni mesi. Gratis, parola magica che allora, differentemente dai giorni odierni, non nascondeva alcun tranello, alcun celato inganno. Gratis voleva dire assolutamente gratis. Ricordo tutto e anche molto bene. Sono accanto a mia madre che stava stendendo i panni sul balcone. «Sai, mamma, potevo provare a fare scherma, ma dovevo iscrivermi entro oggi. Pazienza!» I casi della vita, lo sappiamo tutti, sono misteriosi ed arcani. Mia madre, che aveva visto alcuni anni prima alla televisione una trasmissione sulla scherma e ne era rimasta affascinata, forse addirittura folgorata. «Stefano, vai, non perdere questa occasione, potresti non averla mai più». Siccome i consigli della mamma non tradiscono mai, da figlio obbediente, rintuzzato il timore di violare il tassativo termine temporale che il severissimo professore di ginnastica aveva posto, chiesi ed ottenni l'iscrizione tardiva. Fortuna audaces iuvat. La storia, è noto, non si fa con i se ed i ma. Tuttavia il dubbio resta. Se non avessi accettato l'esortazione di mia madre, come avrei fatto senza la scherma? E chi sarei oggi senza tutto il bagaglio di esperienze di vita di cui sono debitore alla nostra disciplina? Sicuramente non avrei baulate di ricordi e quindi non potrei ora intrattenervi e non conserverei impressi nella mia mente innumerevoli volti di amici e di maestri. Bastava che dimenticassi per il secondo giorno consecutivo il file corso di scherma. Da qui una certezza, l'importanza dei cosiddetti peli nel mondo. Proprio per un pelo potevo perdermi tutto. Avrei potuto approdare ad altri lidi, non so, il tennis, la pallacanestro, il calcio e magari oggi vi scriverei di terra rossa, pardon di sintetico, di parquet e di manto erboso. E se non avessi trovato la nave giusta? Se non avessi fatto un bel niente nell'ambito sportivo, come era frequente in quegli anni? Meglio non pensarci. Cominciò quindi la mia avventura tra le lame, per desiderio e scelta indotta della mamma, come spesso capitava in quel tempo e come capita ora. L'influenza delle mamme sui figli è evidentemente una rilevantissima costante storica. Non è che l'idea mi dispiacesse in sé per sé, solo che non avevo passioni particolari, tipo io dopo le scuole medie voglio iscrivermi al liceo scientifico, io da grande voglio fare il vigile, l'ingegnere, l'avvocato. Figuriamoci praticare un'attività sportiva. Non c'erano ancora i fenomeni trainanti come Alberto Tomba, Iuri Chechi, Alessandra Pellegrini o i nostri Vezzali e Montano. C'era sì la Fiorentina con Ambrim e Montuori, ma non c'erano le, diciamo, pressioni che esistono oggi. Comunque per me fu l'inizio. Eravamo una cinquantina. Tutti compagni della stessa scuola. Ci presentammo il primo giorno all'indirizzo convenuto con molta curiosità. Il luogo era un palestrone lungo e largo dove ci fecero correre, saltare la cavallina, fare capriole e altre amenità del genere. Commentando tra noi, qualcuno disse: «Ma questa è la ginnastica che facciamo a scuola». In effetti, nessuna traccia delle spade, il termine più noto a noi profani, o di duelli, il termine assalto, non faceva ancora parte del nostro vocabolario. Per l'assalto, noi era quello che facevamo alla diligenza nei film western. Della presenza di pedane, macchine per registrare le stoccate o quant'altro, non ci preoccupammo affatto per il semplice motivo che non ne conoscevamo nemmeno l'esistenza. La ginnastica continuò per un tempo indefinito, ed in una cinquantina, quanti eravamo, facevamo proprio, con licenza verbale, un bel casino. Poi comparve un signore. Era vestito da civile, senza nulla che potesse attirare su di lui una particolare attenzione. Si presentò e da quel momento cominciò un'oceanica lezione di scherma collettiva. Ci fece piegare le gambe in una posizione scomodissima e anche le braccia, una alzata dietro ed una allungata in avanti. Cominciarono ben presto a pesare. Quella davanti era giusto tenerla così. Prima o poi avremmo impugnato un'arma. Lo capivamo anche da profani. Ma quella dietro, perché metterla così in alto? Per tenere la lanterna quando si duella al buio, aveva detto il maestro con uno strano sorriso sulle labbra. D'accordo, ma allora quando c'era il sole la potevamo tenere giù? In quella posizione ci sentivamo buffi e guardandoci l'un con l'altro sghignazzavamo sotto i baffi, pardon, la scomoda peluria che a 11 anni comincia ad apparire sopra il labbro superiore. E chi poteva sospettare che in quella postura avrei passato ore, giorni, mesi e anni? Dopo un paio d'anni di scherma avrei potuto prendere anche tè e pasticcini in guardia. Ma chi se lo poteva minimamente immaginare durante quelle prime volte? Insomma, questo piccolo battaglione, abbastanza compatto, andava ora anche avanti e indietro e, ad una battuta di mani, si doveva allungare in una posizione quasi allucinante. «L'affondo», ci disse il maestro. «Speriamo che ce ne faccia fare pochi di questi cosi», disse sottovoce, sbuffando dalla fatica, un nostro compagno un po' paffutello. Già era difficile stare in guardia, figuriamoci metterci in quell'altra posizione assurda tutti stirati in avanti. E poi non andava bene mai nulla, o era il piede davanti a essere messo male o quello dietro, no, così il braccio non va, il peso del corpo va distribuito su tutte e due le gambe, tira sulle spalle, ma come, questo qui sta attento anche alle spalle. Le cose andarono avanti per parecchie volte nello stesso modo, sempre avanti, indietro, a fondo e passo avanti a fondo. Ora sapevamo fare anche questo. Dopo poche lezioni, della 50ina iniziale, restammo circa in 20. Capii al liceo che si trattava della famosa selezione naturale di Charles Darwin. Nessuno osava dire che la scherma era una schifezza. Quello erano tempi in cui c'era estrema riservatezza di opinioni. Piuttosto c'erano i compiti da fare, ma guarda un po', faceva male un po' la pancia, molto improbabile per i pochi dolciumi che a quell'epoca riuscivamo ad arraffare, da accompagnare la mamma a fare la spesa, ma come sei diventato gentile, e altre più o meno spudorate bugie. Ma c'era chi le bugie le sapeva dire e chi no, ed il professore di ginnastica, il promotore dell'iniziativa parascolastica, faceva a scuola degli interrogatori di terzo grado, anche se non aveva a disposizione la famosa lampada dei film polizieschi. Quindi la squadra dei 20 sopravvissuti era indotta a resistere eroicamente alla ginnastica e ai soliti spostamenti. Ormai c'era solo la forza della rassegnazione. Poi un giorno il cuore cominciò a batterci più forte. Il maestro ci disse che finalmente avremmo presto usato il braccio armato con il fioretto. Noi comunque nelle nostre teste continuavamo a volere la spada di Zorro, quel signore con i baffetti che poi in verità, almeno nei telefilm della televisione, impugnava una sciabola. A questo punto cosa ti aspetti? Scintillio di lame, cozzar di brandi, acciaio da tutte le parti. Invece il maestro ci fa spostare il braccio da una parte, dall'altra, in su e in giù. Ci raccomanda anche di essere attenti e precisi, perché queste posizioni sarebbero state importantissime. Capito, capito. Ancora di armi vere non se ne sarebbe parlato. E pretendeva anche che imparassimo i nomi, prima o mezzo cerchio, meno male che col nome doppio ce n'era solo una, seconda, terza e quarta. Niente di più facile se le posizioni fossero ruotate consecutivamente in senso orario oppure in senso sinistrorso. Invece le denominazioni erano state date apparentemente a casaccio, in ordine sparso, probabilmente per rendere difficile una cosa facile. Un'inutile complicazione della vita, un genuino prodotto dell'ufficio complicazioni affari semplici che ho ben conosciuto negli anni in cui ho lavorato in banca. Anche se erano solo 4 posizioni, furono dolori. Mio padre, in quel periodo, stava prendendo la patente per la macchina ed io associavo le posizioni da imparare alla marcia delle automobili, che peraltro aveva il cambio a cloche vicino al volante. Mio padre cambiava marcia ed io ripassavo le posizioni. Altri 3 allenamenti passati così restammo in 7. Il professore di ginnastica, messo in minoranza, si era rassegnato anche lui. In quel periodo ero stato al cinema ed avevo visto due volte di seguito, come era consueto all'epoca, I Magnifici Sette, un film dove dei poveri peones messicani, taglieggiati da una banda di pistoleros, ricorrono all'aiuto di altri pistoleros, però buoni, e alla fine della storia redenti. Aristotele, con la sua associazione di idee, ha sempre fatto miracoli. I Magnifici Sette fummo noi e giurammo di non smettere mai di fare scherma. Tra l'altro, avevamo sentito dire in giro che era meglio essere pochi ma buoni. Bella consolazione. Roba da film. E tutti sanno che purtroppo i giuramenti durano quanto durano e di spergiuri è pieno il mondo. Restammo in cinque. Un giorno era un allenamento come un altro, quando vedemmo arrivare il maestro con un fascio di ferri che teneva insieme con una mano. In fondo avevano dei pezzi luccicanti di forma tondeggiante. Un tuffo al cuore, vero? Ci sono le spade! E il maestro disse: ragazzi, oggi finalmente vi ho portato i fioretti. Ero giovane, molto giovane, ma cominciai a capire con questo episodio l'importanza dell'attesa e della relativa necessaria pazienza, che erano la necessaria anticamera per un'incontenibile gioia finale. Formula: patire, si fa così per dire, prima, per godere dopo. Non tutto è subito. Era arrivato inaspettato il grande giorno. Il fioretto non era più per noi uno sconosciuto. Cinque belle armi in mano a cinque ragazzetti palpitanti. Dovevamo essere una bella scenetta, quasi da appendice al libro cuore. Il maestro ci disse come impugnare l'arma e finalmente ci sentimmo più veri. Ora tutto era più logico. La guardia, gli spostamenti, l'affondo e soprattutto le famose prima, seconda, terza e quarta. Ci fece sedere su una panca, tutti e cinque, e ad uno ci chiamò per fare la nostra prima lezione individuale. Sì, ognuno da solo, con e contro di lui. Ovviamente nessuno di noi voleva andare per primo, ma bastò un secondo richiamo del maestro che uno dei miei compagni, quello più vicino a lui, un po' rosso in viso, si alzasse e si mettesse in guardia. Era il noto e povero agnello sacrificale. Inequivocabilmente, la nostra era una generazione di timidi e in quella palestra ce n'era una degnissima rappresentanza. Nulla andava bene al maestro, che probabilmente aveva ottimi rapporti con il famoso ciclista Gino Bartali, noto per il celebre detto «è tutto sbagliato, è tutto da rifare». Come se non bastasse, ogni tanto vibrava tremende mazzate, o almeno ci parevano tali, sulla nostra lama con la sua, dicendosi per di più a gran voce di tenere il fioretto solo con tre dita e senza metterci forza. Beh, almeno è simpatico e si diverte a scherzare, pensammo. Lui invece ci stava abituando alla stretta in tempo. Mi accorsi quasi con orrore di essere l'ultimo della fila e mi misi quindi di buona lena a seguire le lezioni dei miei compagni per essere più preparato quando fosse giunto il mio turno. La voce del maestro mi giunse assieme al suo sguardo tagliente: stai molto attento, perché tu, che sarai l'ultimo dopo tutti gli altri, dovrai fare una lezione perfetta. Ebbi allora la prova inconfutabile che i maestri sapevano leggere nella mente degli allievi, e quel pomeriggio imparai di conseguenza un'altra cosa: che lo schermidore doveva per forza essere un pensatore. Mano a mano sfilarono via tutti i miei compagni, ed avendo avuto il permesso di andarsene al termine della lezione, grondavano sudore e sangue, mi ritrovai nel palestrone solo davanti al maestro. Ma questa parte della storia merita un capitoletto tutto suo. Quindi voltiamo pagina.